Gesù, vedremo come il libro dell'Apocalisse ha affrontato questo argomento. E la prima cosa che dobbiamo dire, molti di voi siete già assidui e partecipanti del centro, quindi è capitato la professione in cui abbiamo parlato del libro dell'Apocalisse, ma per chi capita la prima volta qui, bisogna così chiarire subito un equivoco quando si parla del libro dell'Apocalisse. Cioè, il libro dell'Apocalisse è un testo in cui il messaggio è stato ignorato, è stato frainteso o è stato manipolato. Quindi è un libro al quale non si fa un buon servizio. E questo vedremo il perché. Perché è un messaggio talmente scottante e talmente forte che si è cercato sempre di così tenere un po' distante, o si è manipolato, o è stato anche frainteso da chi, non conoscendo nella ricchezza del linguaggio, nella profondità della sua teologia, ha creato, possiamo dire, una gran confusione. La cosa più triste riguardante il libro dell'Apocalisse è che finisce in mano a questi gruppi di leggenti, a queste sette, a questi esaltati, a questi fanatici, che veramente distruggono quanto l'autore ci ha voluto comunicare, appunto, per questione di ignoranza, prima di tutto. Allora, quello che noi dobbiamo tenere presente è che il libro dell'Apocalisse può essere considerato non solo una delle opere letterarie più raffinate del Nuovo Testamento. L'autore adopera un linguaggio, adopera una serie di così vocabolario simbolico, adopera uno stile di scrittura che veramente rende questa opera come una delle maggiori, una grandezza letteraria che non conosce altro tipo all'interno del Nuovo Testamento. Ma allo stesso tempo si può dire che dal punto di vista teologico l'autore ha creato un'opera molto molto originale per come lui ha sviluppato la riflessione teologica in queste prime comunità cristiane. Allora a noi ci serve partire da questa considerazione. Non possiamo spiegare tutto il libro dell'Apocalisse, ma già sappiamo che è una grande opera letteraria e una grande opera teologica. Allora l'importanza della teologia, cioè come l'autore ha parlato di Dio, questo è l'argomento che noi affronteremo oggi, i nomi o i titoli di Gesù, che come vedremo sono gli stessi di Dio. E la teologia è importante perché l'autore, tramite questi titoli, che ora vedremo, ha dato una novità unica, cioè ci ha così fatto entrare in quella che è la novità del Nuovo Testamento, del messaggio di Gesù, ma lui ha saputo rielaborarla in maniera ancora molto più profonda. E quello che noi vediamo, dico questo perché l'autore dell'Apocalisse che cosa ha cercato di togliere nella vita delle comunità per comprendere la novità del messaggio di Gesù? Prima di tutto il peso della tradizione giudaica. Questa tradizione che condizionava così forte la vita del popolo, ma che ha continuato, il popolo di Israele, ma che ha continuato a condizionare in maniera così forte la vita delle comunità cristiane. Noi oggi abbiamo ancora tanti rimasugli, tanti ritardi, tante che vengono proprio dal giudaismo, che non sono in sintonia con la novità di Gesù, sono rientrati di nuovo nella nostra esperienza religiosa. Oppure ci ha liberato dal peso di quella tradizione pagana, di quella cultura pagana, con tutto quello che essa poi ha comportato di deviazioni, quando per parlare di Dio, come parlavano i pagani, anche i grandi filosofi, non c'era bisogno di prendere in considerazione l'uomo. Non posso fare una grande teologia, parlare di Dio, di tutte le sue qualità, di tutti i suoi attributi, senza mai guardare la persona umana. Di questo ci ha liberato l'Apocalisse, perché come vedremo, tutti i titoli che vengono applicati a Gesù sono in pieno rapporto con l'essere umano, cioè in piena sintonia con lui. Però vedete, l'autore ci ha liberato di questi due pesi, della tradizione giudaica e della tradizione pagana. Parlavo prima di questa tradizione pagana che, facendo tutta una sua concezione di Dio, ha portato alla deviazione più grande, che è quella della divinizzazione dell'imperatore, no? Che è uno dei degli argomenti di cui il libro dell'Apocalisse tratta, il culto all'imperatore. Ma questo culto all'imperatore l'abbiamo ricevuto noi, Chiesa cristiana, per tutti voi. E noi abbiamo continuato a divinizzare il potere o a divinizzare le persone che siedono in queste strutture di potere. Quindi le stesse cose di cui l'autore ha cercato di liberarci, noi vediamo come ancora si insinuano o sono ancora presenti nella nostra esperienza di Chiesa. E allora quello che l'autore dell'Apocalisse ci ha voluto far conoscere, prendendo appunto la novità di Gesù, la novità della sua parola, è quella che Dio non soltanto che comunica con l'uomo, ma che è in comunione con l'uomo. Questo è molto importante. Noi oggi siamo nell'era delle comunicazioni, però spesso la comunione viene a mancare. Io posso collegarmi con tutto il mondo in 5 secondi, però senza sentirmi in comunione con nessuno. Invece quello che l'autore ci insegna è che questa comunicazione, sentiremo questo spirito che parla alle chiese, o il Cristo che parla alle chiese, questa comunicazione, che passa attraverso che cosa? La piena comunione con l'essere umano. Non si può comunicare senza vivere prima la comunione. Questo è un altro aspetto importante per comprendere questi titoli di cui ora vedremo. E quindi quando si parla di comunione e di comunicazione, noi già sappiamo che il Dio che viene presentato nell'Apocalisse, che sarà proprio attraverso anche i titoli di Gesù una maniera di conoscerlo, è un Dio che è sempre presente nella storia umana e nella vita dell'uomo. Un Dio che non è mai indifferente, lontano, inaccessibile. Quindi tutto quello che noi ci siamo potuti formare riguardo anche per quel poco che si può sapere dell'Apocalisse, di quel Dio terribile o di quel Dies ira, no? L'ira di Dio, non ha nulla a che fare con l'intenzione dell'autore Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, e con quanto lui ci ha voluto comunicare. Okay. Allora io vi ho dato un foglio fotocopiato dove vedete come la struttura del libro, la struttura letteraria dell'Apocalisse, e questo è importante, ci serve per comprendere ora questi titoli di Gesù. Vi dico perché. Perché quando noi facciamo lo studio dei titoli di Gesù, come l'autore dell'Apocalisse e come la sua comunità ha presentato Gesù e come lo ha chiamato e come lo ha descritto, questi titoli partono sempre da due grandi visioni che si trovano all'interno del libro dell'Apocalisse. Cioè noi comprendiamo questi titoli alla luce di queste due grandi visioni. E le due grandi visioni, guarda caso, se noi teniamo presente la struttura letteraria del libro, queste due grandi visioni si collocano proprio all'inizio della prima parte e all'inizio della seconda parte. Il libro dell'Apocalisse è strutturato in due grandi blocchi. Un primo blocco che riguarda le lettere che il Cristo rivolge alle chiese e una seconda parte che riguarda come queste chiese, dopo aver ascoltato la voce del Cristo, sapranno porsi di fronte alla storia. E come sapremo noi così prendere sul serio le nostre vicende umane? E come sapremo dare a queste vicende quell'orientamento che li facciano così camminare secondo il disegno del Padre? Allora, queste due visioni, vedete, è molto interessante come la scrittura letteraria non è soltanto una veste che vi serve, no, ma è anche un elemento in più per comprendere il contenuto di questo messaggio. Quindi non per nulla lui, strutturando tutte, possiamo dire, il materiale del suo libro così ricco e anche così complesso, lui ha voluto iniziare la prima parte con una visione che riguarda, vediamo subito il Cristo, e la seconda parte con un'altra visione che riguarda di nuovo il Cristo. Quindi queste due visioni ci servono per comprendere appunto il titolo di Gesù. Nella prima visione, la leggeremo fra poco, che cosa vede Giovanni? Ecco, quando dico visione, qui dobbiamo stare attenti a non cadere nell'errore di pensare appunto a questi leggenti, no? In uno stato statici che vedono delle cose in maniera completamente passiva e che subiscono delle cose. Non è questa la visione dell'Apocalisse. Ma la visione è un'esperienza profonda dello spirito che tutti possiamo avere. Un'esperienza dove non c'è soltanto il vedere, ma c'è l'ascoltare, lo scrivere, il parlare, il dialogare, quindi vuol dire quello che noi possiamo sperimentare quando siamo comunità che ci raduniamo anche per condividere la nostra fede. Per cui quando si dice che non pensiamo a qualcosa di esclusivo di questo autore che Dio gli ha rivelato, chissà, questo fa parte un po' di un bagaglio culturale o tradizionale che era biblico anche di questa letteratura apocalittica, di cui l'autore dell'Apocalisse proprio si disfa, non ne vuole sapere di queste cose. Le sue visioni sono riflessioni profonde nello spirito che tutti possiamo avere. Allora, la prima visione riguarda che cosa? Sempre detto che riguarda Gesù, ma Gesù come figlio dell'uomo, cioè Gesù nella sua umanità. Questa è la prima visione, la prima cosa che vede l'autore. Il Cristo è uno come noi, è un Cristo che sarà così colorato, colorito, sarà così adornato di tanti attributi divini, ma è sempre l'uomo Gesù. Questa è la prima visione dell'autore. Nella seconda visione, quello che rivedrà non riguarda la figura umana, ma riguarda un agnello che ha un taglio profondo alla gola, cioè che ha subito la morte violenta. Ma questo agnello è in piedi, che è la posizione del risorto, cioè del colui che ha vinto una morte violenta. Ma vedete, queste due visioni, ripeto, ci servono per comprendere già tutti i titoli che ora noi brevemente non potremo approfondire tutti, cercheremo appunto di spiegare qui in questa mattina. Allora, prima di entrare in queste visioni, che sono già abbastanza ricche, troviamo, ecco, per dire come l'autore dell'Apocalisse ha voluto parlare di Gesù per farci conoscere Dio, questo è molto importante, lui ci ha voluto parlare di Gesù per farci conoscere Dio, cioè questo vuol dire che noi non possiamo conoscere il Padre se non attraverso Gesù, il Figlio. Questo può sembrare una cosa molto ovvia, ma non lo è. Normalmente noi diciamo, e da questi titoli, vedete, per esempio, il prologo dell'Apocalisse, nella struttura vedete che c'è un prologo con un indirizzo saluto, abbiamo, il versetto, capitolo 1, versetto 8, Dio che si presenta una sua autodesignazione, e si presenta così: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Sono tre titoli in cui magari qualcuno già aperto gli ha parlato in questi giorni, no? L'Onnipotente, il Pantocrator, no? No, è Onnipotente. Però questa frase, io sono l'Alfa e l'Omega, la riprende Cristo alla fine del libro, all'epilogo: io sono l'Alfa e l'Omega. Cioè le stesse cose che Dio dice di sé, li dice Cristo di sé. Quindi sono gli stessi titoli che vengono applicati sia a Cristo sia a Dio. Allora dicevo che l'autore vuole farci conoscere Dio attraverso la figura del Figlio. E dicevo che questo non è qualcosa così ovvio, perché normalmente noi abbiamo un'impostazione diversa per parlare di Dio. Cioè noi diciamo questo: Gesù è Dio. Bene, i titoli ce lo fanno riconoscere così: io sono l'Alfa e l'Omega, è lo stesso titolo che adopera Dio per parlare di sé, Gesù è Dio. Però attenzione, questo può essere un po' pericoloso, per non dire superficiale. Perché quando io dico Gesù è Dio, cioè noi affermiamo la sua divinità, noi già presupponiamo come Dio e noi già diciamo che Gesù deve corrispondere a quelle immagini che noi abbiamo di Dio nella nostra testa. Questo è molto pericoloso, perché se noi abbiamo un'immagine di Dio, magari frutto delle nostre ricerche teologiche o delle nostre dottrine o delle nostre tradizioni, spesso può non corrispondere a quanto Gesù ci ha insegnato. Allora cosa facciamo? Allora bisogna invertire la frase, non dire Gesù è Dio, il che è vero, però è un po' pericoloso, perché ci può portare un po' fuori rotta, perché noi già presupponiamo come sia Dio, anche senza bisogno di Gesù. Questo è gravissimo, non si può fare questo nella comunità. Noi dobbiamo dire Dio è Gesù, questo sì è giusto. Se vogliamo sapere qualcosa di Dio, dobbiamo guardare Gesù. Non c'è un'altra possibilità di conoscere nulla riguardo la divinità. Vedete, noi abbiamo fatto secoli di teologia per parlare di Dio, ma in fondo noi di Dio sappiamo niente. Niente. perché è qualcosa che va oltre le nostre capacità e le nostre condizioni umane. Quel poco che noi possiamo sapere di Dio ce l'ha detto Gesù. Allora noi diciamo come Gesù, guardando Lui e prendendo Gesù come testimone e come esempio, come modello, possiamo conoscere qualcosa di Dio. Non c'è un'altra possibilità di entrare in questa realtà che noi chiamiamo il divino. Ok, allora prima di vedere la prima visione, io vi ho messo qui, non so se dal mio fondo non si vede, comunque ve lo rilego, per dire come i titoli che l'autore dell'Apocalisse applica a Dio, li applica ugualmente al Cristo. Questo per dire appunto che quello che si dice di Dio si dice del Cristo, ma in modo del Cristo, come vedremo subito, come uomo che si è manifestato in mezzo a noi, che è vissuto in mezzo a noi. Allora, l'autore dell'Apocalisse comincia con il prologo e conclude nell'epilogo presentando questi titoli, che sono titoli ovviamente ricreati secondo una tradizione biblica, espressioni che troviamo anche nell'Antico Testamento, ma che l'autore ha voluto dare un'impostazione nuova. Allora, questi titoli del prologo e dell'epilogo ci aiutano anche a comprendere meglio tutto lo sviluppo dell'opera. Abbiamo già detto che la prima visione e la seconda, la seconda parte, servono per dare l'impostazione giusta a tutto lo scritto. Questi titoli del prologo e dell'epilogo non fanno altro che confermare quanto l'autore ci ha voluto poi mostrare. Allora, sono delle chiavi di lettura per evitare appunto queste interpretazioni, se vogliamo dire così, o queste letture equivoche del libro. Perché noi non possiamo separare Dio da Gesù. E questo Gesù significa l'uomo come noi, l'uomo che è vissuto in mezzo a noi e colui che ci ha manifestato questo volto del Padre. Allora è inutile fare della teologia e voler parlare di Dio senza tenere presente come l'autore dell'Apocalisse ci ha parlato del Cristo, l'unico che ce l'ha rivelato. Allora, in questi titoli, vedete, se ripeto, io sono l'Alfa l'Omega, io sono il primo e l'ultimo, io anche sono l'Alfa l'Omega, il principio e la fine, e di nuovo l'epilogo, io sono l'Alfa l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Allora, vediamo un attimo cosa significa questa espressione, che praticamente sono tutte equivalenti, stanno parlando di un Dio che è sempre presente in mezzo all'umanità, nella storia dell'uomo. L'espressione io sono il primo e l'ultimo, che Gesù adopera per presentarsi alla fine di questa visione, che la vedremo, viene anche ripresa, ripeto, nell'epilogo per dire che Dio è il principio e la fine. Cosa vuol dire questo primo e l'ultimo principio e la fine? Sono tutte riflessioni che l'autore fa prendendo lo spunto dal profeta Isaia per contestare quello che era tutta la così proliferazione di idoli all'interno del popolo di Israele. Allora, lui sta dicendo che non c'è nessuno prima di questo Dio che crea e non c'è nessuno dopo di lui. Cioè, lui è il creatore, l'unico che veramente ha questa capacità di infondere vita a tutto il creato, ma dicendo il primo e l'ultimo, Gesù, l'autore sta dicendo che Dio è quello che ha la prima parola, è quello che troviamo nel libro della Genesi, quando Dio disse sia la luce, e la luce fu, e vide che tutto era buono, è l'ultimo perché Dio è quello che ha l'ultima parola. Ma se la prima parola riguarda la creazione, l'ultima parola non riguarda la fine della creazione, ma riguarda il suo compimento. Infatti l'ultima parola che ritroviamo nell'Apocalisse, proprio al capitolo 21, è compiuto. Cioè Dio è colui che porta a compimento il suo disegno. Allora, in questo senso si dice che è il primo e l'ultimo. Non c'è nulla prima di lui e nulla che lo superi dopo di lui. E questo si dice ugualmente da Cristo. Cioè, tutto è stato creato per lui, per mezzo di lui e in lui. Però vedete, questo di nuovo si sta dicendo come se le stesse cose che si affermano di Dio si affermano del Cristo, vuol dire che noi facciamo parte di quella stessa realtà di una vita che è piena. Cioè, se noi siamo creati, siamo stati creati per mezzo di Cristo o lui che ricapitola o tutto sussiste in lui come grande Paolo, ciò significa che la natura umana fa parte in pienezza di questo progetto del Padre di portare la creazione al suo compimento e di far sì che tutto sia una sola cosa in lui. Allora sono titoli che riguardano, ripeto, l'aspetto, diciamo, questa capacità di creare e questa capacità di essere presente nella storia, così come questo titolo, colui che è, che era e che viene. Questo è un titolo che l'autore elabora prendendo il famoso nome di Yahweh, di cui già Alberto vi ha parlato questi giorni, prendendo il testo di Esodo 13, dove Gesù, il Dio dice, io sono colui che sono, quando si manifesta a Mosè. Io sono colui che sono. Allora, ovviamente, questo essere di Dio significa questa sua eternità o questa sua presenza, ma l'autore non rimane legato a questa frase, io sono colui che sono. Già altri autori hanno cercato di svilupparla e hanno fatto un'immagine, possiamo dire una formula più completa, dicendo io sono colui che sono e colui che sarò, cioè per indicare questa eternità completa di Dio. Allora l'autore dell'Apocalisse cambia questa formula parlando di Dio, colui che è, che era, e non dice che sarà, ma colui che viene. Questa è la grande novità che noi abbiamo scoperto prendendo l'Apocalisse da un messaggio che ci ha presentato in Gesù un Dio che si fa sempre presente nella storia dell'uomo. Allora diciamo che non è il Dio inavvicinabile, non è il Dio inaccessibile, lontano, ma è il Dio che è sempre presente, è un Dio che viene sempre. E questa venuta noi l'abbiamo conosciuta nella carne, cioè attraverso la persona del Figlio, del Cristo. Vedete allora, l'importante in queste espressioni che troviamo nell'Apocalisse è vedere come l'autore ha cercato di rielaborare tutta una serie di concetti precedenti per dare adesso una impostazione nuova, molto più originale. E poi con questa storia dell'Onnipotente che Alberto vi ha spiegato, ma che possiamo ripetere, questa sovranità che Dio ha su tutte le cose e sovranità dalla quale partecipa anche la stessa creatura umana. Vedete, dire che Dio è onnipotente, tante volte le persone si fanno confusioni con questa espressione, perché non significa che Dio può tutto, ma che Dio è sovrano in tutto. Questo sì va bene, cioè che lui ha veramente questa, possiamo dire, signoria su tutte le cose, ma una signoria che permette a queste cose di raggiungere il massimo di sé. Questo discorso dell'onnipotente purtroppo è stato travisato quando, traducendolo dal latino e poi passando nella nostra lingua, si è pensato a questa potenza assoluta di Dio per cui Dio poteva fare qualunque cosa e trattate veramente. Questo non è possibile, perché prima di tutto Dio non può contraddire se stesso e poi perché Dio non fa mai del potere un'arma per manifestarsi, ma la sua unica arma che ha è quella di comunicare un amore, possiamo dire, incondizionato a tutto il creato, perché questo creato si promuova e possa raggiungere il massimo di sé. Ecco allora questi, e poi l'Alfa e l'Omega, questo è un altro titolo che è caratteristico dell'Apocalisse, che sicuramente è una rielaborazione del nome di Yahweh. Sapete che c'è il tetagramma, le quattro consonanti per parlare di Dio. Dopo si è cercato di mettere le vocali a questo nome, noi diciamo Yahweh, gli ebrei non lo pronunciano mai, una possibile vocalizzazione era proprio fare la A e la O. La A e la O. Quindi alcuni autori ebrei dicevano che già nel nome di Yahweh c'era questa prima lettera dell'alfabeto e l'ultima lettera dell'alfabeto, l'alfa e l'omega, sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. E di nuovo questa è una maniera, sono tutti i titoli equivalenti, una maniera di parlare di questa eternità, di questa completezza, di questo Dio che è il creatore di tutte le cose e che non conosce rivali, non ci sono altri rivali che possano togliere o aggiungere qualcosa alla sua massima, possiamo dire, persona. Allora, l'autore, questo è una piccola introduzione per dire come l'autore dell'Apocalisse ha applicato gli stessi titoli di Dio a Gesù. Per cui quello che possiamo sapere noi di Dio lo sappiamo attraverso appunto il Figlio. E allora, se non si può separare più, come vedremo subito nella prima visione, non si può separare più l'umano del divino, appunto perché l'unico che ci ha fatto conoscere Dio è il Cristo, non si può separare più, non si può separare queste due realtà, vuol dire che non si può mettere neanche contro l'uno con l'altro. Tante volte noi diciamo, va bene, Dio è qualcosa diverso da noi, noi siamo umani, d'accordo? Però questo porta anche a far sì che si pensi a una contrapposizione tra l'umano e il divino. E questo è il rischio di quando si separano queste due realtà. Cioè non soltanto vengono allontanate, ma anche messe in contrapposizione. Mi spiego. Quando si applica a Dio tutto quello che è contrario alla nostra umanità, o la nostra umanità viene presentata come qualcosa che non è proprio così, mi spiego, cioè è questo contrapporre l'umano al divino pensando che Dio per esempio voglia il nostro dolore, la nostra sofferenza, il nostro male, o fare questa esaltazione del dolore, per cui l'unica maniera che noi facciamo per conoscere Dio attraverso le situazioni brutte che ci capita nella vita, questo è molto triste, sapete, quando si fa esperienza di Dio, ho avuto una malattia, ho avuto una tribolazione, una sofferenza, ma per quale motivo non posso dire che oggi, che ho fatto una bellissima giornata con i miei amici, che siamo stati al mare o che siamo andati a mangiare insieme e che abbiamo goduto di questa giornata, non possiamo dire oggi abbiamo fatto esperienza di Dio? Perché bisogna sempre mettere Dio in rapporto a quello che è di sofferente, di doloroso, di male, eccetera. Ecco, questo avviene perché una volta che si separa l'umano del divino, queste due realtà entrano in contrapposizione. Allora, a noi quello che ci resta è soltanto di subire, di sopportare e di attendere che nell'altra vita saremo pagati di tutte le sofferenze che abbiamo vissuto su questa terra. O come si diceva anche altre volte, la volontà di Dio viene sempre collegata appunto alla stessa cosa, alle situazioni più dolorose della nostra vita, no? O per quale motivo da questa separazione che si crea tra l'umano e il divino, per quale motivo tutto quello che riguarda la nostra fede diventa sempre una cosa così pesante e a volte anche così noiosa. Per esempio, nessuno mai mi passerebbe in mente, per la mente, diciamo, oggi mi voglio divertire e vado in chiesa. Nessuno, è una cosa, ma io voglio fare una bella giornata, mi voglio star bene, vado in chiesa, ma neanche per sogno, cioè noi abbiamo associato Dio a qualcosa di molto diverso dall'umano che è in noi, e l'abbiamo associato appunto a quello che è contrario all'umano, cioè il dolore, la sofferenza, tutte le tribolazioni, queste cose. Allora, il fatto di tornare su questi titoli, appunto ripeto, noi li conosciamo attraverso Gesù che è il rivelatore, ci permette di superare questi equivoci e soprattutto queste situazioni che sono causa di tanta infelicità alle persone. E l'ultima è quella poi di divinizzare il dolore, cioè la cosa che veramente serve in questa vita è soffrire, no? O ancora molto più perversa la cosa, che Dio abbia bisogno del nostro dolore, o che lui deve essere appagato per il nostro dolore per chissà quale tipo di situazione. Con tutto questo si svanisce quando noi riprendiamo attraverso i titoli che l'Apocalisse ci presenta, anche di Gesù, questa umanità del Cristo che, ricevendo gli stessi attributi divini, ci manifesta una piena fusione dell'umano con il divino. Detto questo, possiamo allora, ecco, interessante anche questo, anche se i titoli che presenta l'autore appunto sono per mettere insieme Dio e Gesù, ecco, non dobbiamo dimenticare che nell'Apocalisse l'umanità di Gesù viene così sviluppata, possiamo dire al massimo dal punto di vista numerico, soltanto per tenere presente alcune ricorrenze, il nome Gesù nell'Apocalisse, che è comunque il nome dell'uomo, il nome Gesù ricorre 14 volte, che sarebbe proprio 7 per 2. Il 7, l'Apocalisse gioca molto con le cifre, e il 7 è il numero tipico, possiamo dire, il numero per parlare di Dio nell'Apocalisse, per parlare della sua opera. Quindi Gesù ricorre nell'Apocalisse 14 volte sette associate a Dio, no? Come Dio e Gesù che sono la stessa cosa, e altre sette per parlare di Lui. Così come il termine Cristo, che sarebbe anche l'altro titolo riguardante la sua umanità consacrato, ricorre nell'Apocalisse lo stesso sette volte. Quindi il Cristo che è l'inviato, il consacrato del Padre, l'uomo che ha manifestato appunto il disegno del Padre, per sette volte si parla dell'Apocalisse, e il sette, ripeto, è questa totalità che si ricorda come la funzione che Gesù ha avuto, ha realizzato, è quella vera e quella degna di fiducia. Quindi quando noi parliamo che Gesù è il Cristo, il consacrato, il Messia, vuol dire che tante altre figure di Messia o proposte di Messia sono completamente fallimentari o fuorvianti. Quindi l'unico che ci insegna la vera consacrazione, l'essere veramente inviati dal Padre, è Lui, e come vedremo più avanti nella seconda visione dell'agnello, non attraverso la porta, attraverso questo voler imporre con la propria forza il proprio dominio, ma attraverso il dono di sé. Allora questi nomi, ripetete, tanto di Gesù come Cristo, servono per ricordare questa umanità che si fa sempre, si ricorda sempre l'Apocalisse, e che serve per non perdere appunto di mira questa piena sintonia che c'è tra Dio e il Cristo come uomo. Allora andiamo a vedere la prima visione, quella di uno simile a figlio di uomo. Possiamo leggerla in modo di vedere un po' l'autore cosa ci ha voluto dire con questa visione, e prendere in considerazione alcuni suoi. Dice così, siamo al primo capitolo, versetto 10-18. Mi trovai nello spirito, o divenni nello spirito, nel giorno del Signore, e udì dietro a me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, ad Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e come di cui voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a tronco lucente come arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua porta. Quando lo vidi cadde i suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli di secoli, e ho le chiavi della morte e dell'aria. Allora, prima di entrare in questa visione, vedete, queste sono le prime cose che lo studio dell'Apocalisse vede nella sua esperienza. Cioè, il libro dell'Apocalisse comincia con questa grande scena solenne, dove lui vede un uomo particolare, per quello lui dice simile a un figlio dell'uomo, bisogna intendere bene questa umanità, no? Che è così descritto in maniera anche molto, molto solenne, con questi attributi, con queste immagini che ora cercheremo di spiegare. Ma prima di entrare nella visione, comunque si parla sempre di un uomo, non ci interessa, ci interessa questo, dobbiamo tenere presente del contesto dove l'autore dell'Apocalisse ha avuto questa esperienza, ha avuto questa visione. E lui dice che questo gli accade, lui dice mi trovai nello spirito, cioè ebbe una forte esperienza nello spirito, lui dice nel giorno del Signore. Il giorno del Signore ovviamente per noi era domenica, no? E questo significa che già a quest'epoca, siamo alla fine del primo secolo, l'Apocalisse è stato scritto appunto intorno agli anni 90, sotto il regno domiziano, Già in questo periodo le comunità si radunavano per la celebrazione del giorno del Signore. Ora, quando questo è importante per dire che le nostre visioni, tra virgolette, le nostre esperienze nello spirito si fanno nel contesto della comunità e si fanno quando noi celebriamo il Signore della vita. Quindi non sono delle cose personali che riguardano una mia esperienza molto privata, ma sono cose che appartengono proprio al patrimonio, alla ricchezza della comunità. Insieme facciamo questa esperienza nello spirito. E lui parla di questa domenica, ma attenzione, non è da intendere la domenica come le nostre domeniche, non è che riusciamo a andare alla messa o non lavorare o cose del genere, era soltanto il giorno in cui la prima comunità celebravano la vittoria della vita. Era il giorno in cui si ricordava, si celebrava la risurrezione del Cristo. La domenica, il giorno del Signore, ci sarebbe l'ottavo giorno o il primo giorno della settimana, quello dopo il sabato, quando le donne andando al sepolcro hanno visto la tomba vuota e hanno fatto esperienza del Cristo. Quindi questa domenica o giorno del Signore significa soltanto quando la comunità sta celebrando questa vittoria della vita sulla morte, cioè di questa risurrezione che è stata la testimonianza più grande dell'amore del Padre in mezzo a noi. Dico questo perché anche noi sulla domenica abbiamo anche, siamo talmente abituati, siamo stati talmente già così precettati che la domenica si va alla messa, che non si lavora, eccetera, ma sapete, queste cose sono state un'imposizione dell'imperatore Costantino, risalgono al IV secolo, è stato l'imperatore Costantino che ha imposto il giorno di precetto alle chiese. Non c'era questa cosa di un giorno in cui non si lavorava, possibile andare alla messa perché era obbligatorio, non c'era questa storia nei primi secoli. È stato Costantino l'imperatore che, vedendo dai nostri, dagli ebrei, che loro di sabato non lavoravano, lui ha detto: anche noi facciamo un giorno di riposo la domenica. Però Costantino ha detto: si riposano quelli della città, quelli della campagna lavorino, perché qualcosa si va a mangiare anche il giorno di domenica. Quindi questo giorno del precetto all'inizio partì in maniera anche molto ridotta soltanto per quelli cittadini dell'impero delle città. Quindi questo per dire, quando si dice nel giorno del Signore la domenica, non pensiamo alle nostre domeniche, ma pensiamo a un contesto di celebrazione che le comunità facevano, ma per ricordare appunto la vittoria della vita sulla morte. Poi lui parla anche del luogo dove si trova, non soltanto del giorno, lui dice che si trova nell'isola, qui non ve l'ho messo comunque, qualche versetto più avanti, si trova nell'isola di Patmos, in un isolotto di fronte a, nel Mar Egeo, di fronte a Efeso, dove lui è stato così confinato, cioè per causa della sua testimonianza della parola del Cristo. Quindi Giovanni ha questa esperienza forte del Cristo quando si celebra la sua risurrezione e quando lui sta subendo sulla propria pelle le conseguenze di essere così seguaci di questo uomo Gesù, di questo Messia che è stato così, ha fatto una fine così brutta, ma che comunque è vincitore, ma chi lo segue si espone anche agli stessi conseguenze della persecuzione e anche di vivere sulla propria pelle il rifiuto di una società ostile. Quindi l'autore sta parlando in maniera molto personale, ma allo stesso tempo in un contesto comunitario, di come sperimentare questa fede nel Cristo. E lui, vedete, abbiamo letto, è interessante, prima di vedere il figlio dell'uomo, questa figura del Cristo risorto, lui dice che sentì una voce potente come di tromba. Questo è interessante perché la voce potente come di tromba è una maniera nell'Antico Testamento di parlare di Dio. Dio, le teofanie, sul Sinai o su altri monti, era sempre attraverso questi suoni, questi tuoni o questi, possiamo dire, rumori che potevano somigliare anche a qualcosa di molto solenne ma anche difficile da ripetere come il suono di una tromba. Quindi l'autore, con questa indicazione della tromba, ci sta dicendo che la voce che lui sente è la voce di Dio. Udì dietro di me una voce come di tromba. Però quando lui si volta, non vede Dio, ma vede un uomo. spazio, questo è molto interessante, tra quello che lui sente e quello che lui vede. Io ho sentito una cosa, a noi succede sempre, abbiamo sempre sentito una cosa, detta in un certo modo, però forse non siamo capaci di vedere se quella cosa corrisponde alla realtà o meno. Quindi l'autore sente una voce, che quella è Dio, ma non vede Dio, ma vede un uomo. Questo significa che Dio parla con voce umana. E che noi, ripeto, come si diceva già all'inizio, che Dio lo si può incontrare soltanto nell'uomo. Quindi lui sente la voce di Dio, ma quello che vede è un uomo. E prima dell'intervallo concludiamo con questa indicazione interessante, per due volte si dice mi voltai. Mi voltai per vedere la voce, questo sembra quasi un paradosso, le voci non si vedono, si sentono. E come di cui voltato vivi che cosa? Questo figlio d'uomo, questo titolo che riguarda appunto il Cristo risorto. Ma cosa sta dicendo l'autore in questa espressione? Per fare esperienza della unità di Cristo, di questa umanità dove risplende il massimo del divino, bisogna cambiare prospettiva. Non possiamo guardare le cose, ma come sempre ce l'hanno insegnate, perché non vedremo mai niente. Cioè lui per due volte si è girato, cioè è una maniera molto eloquente di indicare come noi possiamo fare esperienza di questo spirito che ci comunica delle cose veramente interessanti. Quando cambiamo la nostra prospettiva, cioè quando noi siamo così già indirizzati a vedere le cose in un certo modo, difficilmente possiamo fare questa esperienza di una vita che si manifesta nell'umano. E continueremo a fare magari le nostre riflessioni, le nostre elucubrazioni mentali, però non entriamo in quella novità. Quindi bisogna girarsi, bisogna voltarsi, cioè cambiare prospettiva, perché in questa maniera si può comprendere e vedere che cosa lo spirito ci vuole comunicare. Siamo comunque qui, vedete, questa è la caratteristica dell'Apocalisse. Per comprendere questo libro e per comprendere quanto in esso è contenuto, bisogna cambiare tutta la nostra forma mentis, su come siamo stati abituati a pensare, a ragionare e a ritenere le cose, purtroppo sempre secondo le apparenti e mai secondo quello che le cose nascondono. Allora, con 5 minuti di ritardo, ma per recuperare e siamo in ritardi non puntuali, facciamo la pausa fino alla 1:40. Thank you.